Davide Giacalone, pronto per la rassegna stampa di oggi. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno Davide, andiamo in edicola insieme a te. Stamattina si parte dalla prima pagina della stampa di Torino. C'è un'intervista al ministro del lavoro Orlando, ma ci torniamo tra poco. L'apertura ancora dedicata alla guerra in Ucraina, i jet di Putin ai confini della NATO, così apre la stampa. C'è una fotonotizia anche del presidente ucraino Zelensky, dice: così volevano uccidermi. Il presidente ucraino è l'assedio alla capitale, dice, costretto a svegliare come tanti ucraini, d'altronde i miei figli, sotto i bombardamenti. E poi la sfida, scrive la stampa, del ministro degli esteri di Mosca, Sergei Lavrov, che abbiamo imparato ormai a conoscere. Dice: l'Occidente non si illuda, non chiediamo perdono e le sanzioni, dice Lavrov, non ci fermeranno.
Sì, è vero, abbiamo imparato a conoscerlo, ma non ha smesso, non smette mai di stupirci, nel senso che oramai sembrano vivere in qualche pagina di 1984, il capolavoro di George Orwell, dove c'era il ministero della verità, la neo-verità, la neolingua. Per cui Lavrov si distingue in queste dichiarazioni con cose del tipo: noi siamo contro l'estensione di una guerra mondiale. Chi ha mai parlato di guerra mondiale? Tu, hai fatto tu, cioè sono le tue dichiarazioni. Noi non vogliamo minacciare il mondo con l'arma atomica. Chi ne ha mai parlato? Putin, il tuo capo, cioè non è che ha parlato qualcun altro. Ci sono, diciamo, nei documenti, diciamo, nei comunicati ufficiali del Cremlino, non è neanche chi è che ha parlato di allerta del sistema atomico. Putin. Nessuno in Occidente, ma proprio nessuno, neanche i malcapitati, diciamo così, gli scappati di casa, hanno mai paventato queste due cose, se non sotto forma di rischio, cioè dice: il cielo non voglia, si faccia di tutto per. Tant'è vero che in tutte queste operazioni non è mai coinvolta la NATO direttamente, ma i paesi della NATO, ivi compresi noi italiani. Due cose aiutano a capire che non si trovano facilmente sui giornali, e questo è un problema, perché la libertà di informazione è una bella cosa, però bisogna anche saperla esercitare. La prima cosa è che qui avevamo detto, perché era un fatto, che la Russia si avviava verso il default, verso la bancarotta. Questa affermazione era basata su quanto era stato detto dal Cremlino, quindi da Putin direttamente, che loro non avrebbero mai onorato i loro debiti in dollari e avrebbero preteso di pagare in rubli. Allora, una prima tranche, per la verità piuttosto piccola, 170 milioni di dollari se non ricordo male, avevano detto la stessa cosa, poi hanno dato mandato a JP Morgan di pagare in dollari. Ebbene, hanno fatto la stessa cosa anche ieri, cioè si sono rimangiati quello che avevano detto. Hanno detto: non pagheremo mai in dollari. Ieri hanno pagato in dollari. Dice: allora non vanno in bancarotta. No, la rimandano per il semplice motivo che in queste condizioni finiranno le riserve, come se del resto la presidente della Banca Centrale Russa ha più volte avvertito e ripetuto. Seconda cosa: quante volte avete letto sui giornali, sentito, ma soprattutto nel grande mondo dei social, che è sì un mondo di libertà, ma è un mondo molto penetrabile dalla propaganda delle dittature? Quante volte avete sentito: avete visto, si sono divisi gli europei, l'ENI è pronta a pagare in rubli, avevate detto che mai e poi mai si sarebbe pagato il gas in rubli, e invece sono pronti perché hanno il conto in rubli. Ieri l'ENI ha comunicato in via ufficiale: mai avuto un conto in rubli. Avanti con le prossime balle.
Davide, restiamo sul versante economico. Ti riporto su due quotidiani, nelle pagine interne del Corriere della Sera. Pagina 10, il PIL torna a scendere, calo dello 0,2%. Invece, dalla prima del giornale, i furbetti dei prezzi, così titola. L'inflazione al 6% pesa, ma non spiega tutti gli aumenti. Caffè, gelato, pane e pasta, c'è ombra di speculazione.
Allora, il dato è che il primo trimestre 2022 sull'ultimo trimestre 2021, quindi tre mesi su tre mesi, abbiamo fatto il meno 0,2% di prodotto interno lordo, cioè non siamo cresciuti e siamo anzi scivolati leggermente indietro rispetto all'ultimo trimestre del 2021, che ricordo essere stato un anno di straordinaria, di grandiosa crescita, non a caso prebellica. Allora, questo meno 0,2 è un fatto negativo? No, è un fatto positivo, è andata alla grande, perché le previsioni del governo erano meno 0,5, cioè in fondo si è andata meglio. Naturalmente prima di mettere mano alle bollicine, un attimo, vediamo come va il secondo trimestre del 2022, perché può darsi che una parte dell'effetto sia slittato, ma comunque non siamo, diciamo così, quel dato non induce a mettere il casco per evitare di farsi male alla testa. Secondo me ha ragione il giornale sulla questione dell'inflazione. Ogni volta che i prezzi salgono per ragioni di mercato, per ragioni, diciamo così, in qualche modo tra virgolette naturali, poi c'è la speculazione, e cioè chi ci vuole guadagnare, e quello però può essere controllato e impedito.
Torniamo sulle prime pagine dei quotidiani, c'è la politica, siamo sulla prima pagina di Libero, adesso tocca a noi, ma i servi di nessuno, la Meloni lancia la sua corsa, dalla prima del Messaggero, Meloni, noi pronti a governare il paese da filo atlantisti, questo quanto detto alla convention di Fratelli d'Italia.
Ma la prima osservazione che secondo me è doveroso fare è che la convention, come l'hanno chiamata, ormai diciamo così, anche diciamo, i patriotti, diciamo, che a cui piace tanto l'Italia, utilizzano questi termini, ma va benissimo, questa è una sciocchezza. E la fanno di persona, con le persone presenti, 4.600, se non ricordo male, delegati, ma insomma, comunque numerosissimi delegati. Io collettivamente, cioè come noto non sono granché capace di tifo politico, ma collettivamente lo festeggerei come un fatto positivo, cioè l'idea che qualcuno non parli su Twitter ma parli in un posto dove ci sono gli esseri umani dotati di due orecchie e parla loro è già di suo una cosa enormemente positiva. Poi adesso non è finita, sono due giorni, ci saranno altri dibattiti. Seconda questione, mi pare che il tentativo, lo sforzo di Giorgia Meloni e comunque della guida di Fratelli d'Italia è quello di trasformare una destra che non, lasciate perdere la questione dei saluti romani, il fascismo, perché questa però una destra che secondo me è tutta passata. Ieri Giorgia Meloni ha detto che il saluto romano è antistorico, ma comunque voglio dire, cioè, sta come il pugno di saluto dei comunisti, cioè una roba che avete perso nel secolo scorso, punto. Poi dopodiché, se volete ogni tanto ricordarlo al resto dell'umanità, fatelo, ma avete perso nel secolo scorso, ma questa è roba che è passata. Il tema era di una destra in qualche modo presente con umori antisistema, e invece tentano di trasformare questo in una forza di conservazione, una forza conservatrice, come c'è in tutte le democrazie, ragazzi. E questa forza conservatrice porta, diciamo, in dote due cose. Uno è l'atlantismo, e questo trovo sia un fatto enormemente positivo, molto positivo, specie in un paese in cui a destra la Lega, a sinistra il Movimento 5 Stelle, poi diffuso variamente diciamo nella cultura e fra l'umanità, ci sono sentimenti che, se non possiamo definire esplicitamente filorussi, quasi, fuochino. E quindi questo è già una cosa importante. E poi dopo un europeismo contro diciamo così, le classi dirigenti europee, ma pur sempre la necessità di dire guardate che è per amore dell'Europa che io la critico. E questi sono fatti positivi. Sul resto, diciamo così, non manca un po' di demagogia, ma forse è proprio connaturato al mestiere.
Esatto, non manca da nessuna delle parti, ecco, esatto. Possiamo dire così, non nessuno si offenderà. Come promesso, pagina 3 della Stampa, intervista al ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, dice si arriverà a uno scostamento, ancora, è il momento di alzare i salari. Il ministro dice un pezzo di mondo del lavoro non ce la fa più, la povertà rischia di dilagare, nessun ricatto a Confindustria, però, dice Orlando, una parte dei sostegni deve andare negli stipendi.
E qui devo dire che Giorgia Meloni ne esce sconfitta, perché la gara alla demagogia la vince oggi alla grande Orlando, diciamo così, il podio non glielo toglie nessuno, perché bisognerà che qualcuno glielo ricordi, perché esiste anche la razionalità, la ragionevolezza e la serietà a questo mondo. Primo, lo scostamento di bilancio, cioè più debiti, è un insuccesso, è una sconfitta del governo e delle forze politiche che lo sostengano. Non è che uno può presentarsi dicendo ah, ah, l'ho vinta, l'ho sfangata, aumenterò i vostri debiti. perché questo è un modo, diciamo così, surreale nella sua essere demagogico di presentare le questioni. Quindi su questo, sì, ministro Orlando, tra l'altro dia un colpo di telefono al suo collega all'economia che pensa l'esatto opposto, e anche al presidente del Consiglio che credo pensi l'esatto opposto. Naturalmente nessuno può garantire che le disgrazie non avvengano, però presentarle come successino in quanto ad aumentare i salari, apra un'impresa e aumenti i salari a quelli che assume. In Italia il problema è che abbiamo la più bassa partecipazione al lavoro d'Europa, a parte i greci, della popolazione attiva, cioè creare posti di lavoro e ricchezza. Se il ministro si dedica a fare il sindacalista, devo dire, c'ha una carriera aperta, ma si dimette da dov'è?
Torniamo a parlare di economia, di finanza. Davide, andiamo sulla prima del Sole 24 Ore. Titola così: Generali vince la lista con Donné su Mediobanca, la prossima sfida.
Allora, abbiamo accompagnato questa sfida che si è conclusa ieri osservando diverse volte, confermata, così come è andata a finire, conferma, è stata una sfida, una leale gara all'interno delle regole di mercato. Poi ciascuno ha contestato all'altro la violazione di questo o quello, ma questo è un po' normale, diciamo così. Però non c'è stato nulla di oscuro, di taciuto, di non rivelato al resto delle persone. È stata una bella gara di soldi e di potere. L'ha vinta Donné, cioè l'amministratore delegato uscente che rimane nel suo posto, e l'ha vinta l'azionariato che si raccoglie attorno a Mediobanca. Adesso è una buona occasione, sarebbe o meglio una buona occasione per fare alcune cose. Primo, discutere in maniera serena di questa storia della lista del Consiglio, cioè che il Consiglio uscente poi presenti una lista per il Consiglio entrante forse non è il massimo della vita, e non lo è forse nemmeno quello che ha fatto Mediobanca, cioè prendere in prestito delle azioni per poterne esercitare il diritto di voto in assemblea. Va aggiunto però che quelle azioni prese in prestito non sono state determinanti per la vittoria di Mediobanca, però anche questo è un tema da discutere, così come anche, diciamo così, l'uso dei manager interni per scalare la società contro il resto del management interno, come ha fatto Caltagirone dall'altra parte. Insomma, ci sono delle cose che potrebbero essere discusse, compreso naturalmente mettere a paragone i diversi piani di sviluppo della società, in cui non è che mai è possibile che tutti gli errori siano da parte e tutta la bontà sia da quell'altra. Sarebbe, dico, ma forse non lo sarà, perché adesso la partita si sposta su Mediobanca, credo del vecchio abbia delle ambizioni da quel punto di vista, e quindi assisteremo ancora a una sfida di mercato, speriamo giocata con la stessa lealtà e tutto sommato correttezza di questa.
A proposito di partite, sulle prime pagine di molti quotidiani in edicola quest'oggi, oggi c'è la foto di Boris Becker, 54 anni, ex stella del tennis, un campionissimo negli anni 80 e 90. In cella con la cravatta di Wimbledon, il tramonto triste della stella Becker, il tennista condannato per bancarotta.
Allora, lui è stato condannato per bancarotta nel Regno Unito. La cosa interessante, vabbè, il lato umano, questo come talora capita, non necessariamente ai famosi, sono i famosi che finiscono sui giornali, ma gli altri poi, insomma, più o meno. Cioè, quando ti trovi ad avere a che fare con più soldi di quanta la tua testa non riesca a governarne, va a finire che la enorme ricchezza, che per una ragione qualsiasi hai vinto alla lotteria anziché essere un campione di tennis, finisce con l'essere la premessa di una bancarotta terribile, cioè che finirai con i debiti. Detto questo, ma questo è un aspetto, diciamo così, culturale. La parte interessante è che nel Regno Unito, al contrario, nel mondo anglosassone in generale, al contrario che nel nostro, ed è un grosso errore del nostro, noi consideriamo il fallito, sei un fallito, appunto, è una cosa negativa, sei un fallito. No, il fallimento fa parte dell'averci provato. Io posso fallire perché ci ho provato, certo, se uno non ci prova mai, non fallisce mai, ma non è un marchio di infamia. Lui è stato condannato mica per il fallimento, è stato per la fraudolenza, cioè ha sottratto soldi che sarebbero dovuti andare a dei creditori, e siccome fra i creditori c'era il fisco, gli è andata proprio male. Secondo, la procedura inglese è ammirevole, cioè perché lui è finito in galera nel momento stesso in cui vostro onore ha pronunciato la sentenza, perché nel diritto, nella procedura inglese, non te lo faccio nemmeno il processo se non ti presenti, perché tu ti devi presentare e così, se per caso ti condanno, automaticamente ti porto in carcere. Dice, allora uno non si presenta così non viene condannato. No, non si presenta, è un altro reato, la prima volta che ti incontrano e ti chiedono la patente finisci in galera. Funziona, è decisamente più funzionale della roba che facciamo noi, che processiamo le persone che non si presentano.
Basta processi, basta giustizia, cambiamo argomento.
Finalmente.
Tra l'altro non vedevo l'ora di sottoporre questo tema a Davide Giacalone, e gli ascoltatori non lo sanno, ma non vedevano l'ora nemmeno loro.
Io chiamerei anche Pamparana su questo argomento, ma non so.
Allora, pagina 27 della Repubblica, ma la notizia è rimbalzata sui social ed è più o meno su tutti i quotidiani in edicola stamattina. Allora, non so Davide se tu sei fan di Jennifer Lopez.
No, vista come tante altre attrici, non particolarmente.
Vabbè, insomma, è una bravissima attrice. Sì. La sua love story con Ben Affleck è stata al centro di tanti amanti della coppia, insomma di tanti fan. La loro prima relazione è stata 20 anni fa, adesso si risposeranno, lui ha 49 anni, lei ne ha 52. E voi direte, ma qual è il segreto magari di una coppia, insomma, che vive a lungo? È un contratto. Cosa c'è scritto in questo contratto? Sono, ripeto, nelle pagine 3 della Repubblica, sesso per contratto 4 volte a settimana. E questo è il segreto di J-Lo e Ben Affleck.
Applauso a Ben Affleck, comunque.
Il commento di Davide Giacalone, prego.
Devo dire che quello della signora Sala è già esaustivo, in gran parte, voglio dire, porta alla... Però non so se vi ricordate, nelle nebbie della memoria ho questa cosa, che un contratto di questo tipo fu stipulato da Onassis, sì, quando sposò la vedova Kennedy, Jacqueline, e venne preso per un maiale, perché diciamo, aveva messo per iscritto, però mi fai entrare in camera, adesso francamente non mi ricordo quanto, c'aveva pure un'età Onassis, quindi non è che... Però so, ho diritto a provarci, se non altro, non mi ricordo quante volte. E adesso, siccome lo vuole fare Jennifer Lopez, invece diventa, diciamo, una cosa quasi spiritosa. Ora, il problema qual è? Che i contratti hanno delle regole. La regola, per esempio, di inadempimento contrattuale è che io devo essere messo nelle condizioni di adempiere al contratto. Per esempio, io ho contrattualizzato con te che ti dipingerò la camera da letto, tanto per rimanere da quelle parti. Ciò presuppone che tu mi apra la porta di casa, perché se tu non mi apri la porta di casa non mi puoi contestare poi che non ti ho dipinto la camera da letto, perché non sono riuscito ad arrivarci nella camera da letto, per colpa tua. Allora, se mi vai in giro per casa per una scarpa e una ciabatta, con la sigaretta in bocca, il capello dritto e la fiatella, e il povero Affleck, diciamo, per quanto ci possa mettere, diciamo, tanto entusiasmo e buona volontà, probabilmente si troverebbe in una condizione di impossibilità di adempimento contrattuale.
E viceversa anche, siamo politicamente corretti.
Sì, capisco la tua cosa, che bisogna essere politicamente corretti.
Esatto.
Ma non necessariamente funziona. Lei è giovane, Santarelli, lei col tempo imparerà che non siamo proprio tutti uguali circa l'attività sessuale. C'è anche chi può nel frattempo leggere i fumetti e l'altro, diciamo, ha un qualche problema di concentrazione maggiore, uno può farlo totalmente passivamente, l'altro no, e così detto questo sarà bello vedere quando arriverà la causa. Io penso che tutto questo sia stato fatto per finire sui giornali, sì. Ci sono riusciti, quindi complimenti all'ufficio stampa.
Detto questo, mi permetto questa cosa: i contratti prematrimoniali in America, soprattutto nel mondo dei ricchi, sono abbastanza all'ordine del giorno. Noi non abbiamo dimestichezza con questo, perché da noi non si usano.
È una tradizione che in Italia non è mai
arrivata. Però attenzione, noi abbiamo anche in Italia, per esempio, la comunione e separazione dei beni, che è una forma, diciamo, molto al bivio, cioè c'ha solo due possibilità, due neuroni: comunione o separazione. Però ecco, anche quello è un patto prematrimoniale previsto dalla legge. Nel sistema statunitense, dove si può contrattualizzare praticamente tutto, puoi metterci anche determinate clausole. Per esempio, nel nostro ordinamento, se gli metti le corna al coniuge, sei un filibustiere, un disgraziato. Lì invece può essere contrattualizzato che c'è una penalità particolare, ma non pare non funzionare come disincentivo, però.
Allora Davide, prima di salutarci, un altro argomento, cambiamo totalmente argomento, andiamo nelle pagine interne della Repubblica, torniamo a parlare di lavoro, che tra l'altro è stato al centro della nostra linea diretta della prima ora. Colao, il ministro dell'innovazione tecnologica, afferma: la tecnologia spinge il lavoro, nel PNRR 500 milioni per il digitale.
Allora, 500 milioni per il digitale. Noi però dobbiamo stare molto attenti, ma Colao dovrebbe essere totalmente consapevole perché ha una vita di lavoro nel campo del digitale. Quindi... Però noi non dobbiamo digitalizzare le disfunzioni burocratiche e quel che non funziona nella nostra vita. Dobbiamo utilizzare il digitale per cambiare le procedure. Perché altrimenti, siccome il digitale è un potenziamento delle cose, se tu digitalizzi una procedura sbagliata, la rendi fantastica, cioè la puoi mandare in orbita e dopodiché tu ti vieni seppellito da quella roba lì. Se invece, per esempio, nel campo della trasparenza, il digitale sarebbe utilissimo. Se tutti gli atti amministrativi fossero tutti tracciabili, per esempio la legge sull'accesso agli atti si potrebbe conservare e tutti potrebbero accedere in ogni momento, la trasparenza sarebbe totale. Però bisogna cambiare le procedure e le norme, che forse è la cosa più complicata.
Davide, 30 secondi per un commento, siamo sulla prima pagina di Libero. Via le mascherine a scuola, fanno più male che bene, scoppia la polemica sui divieti di Speranza.
Sentite, questa cosa delle mascherine, non esistono solamente gli obblighi e le sanzioni, esiste anche la ragionevolezza e la prudenza. Quindi, ovunque ci siano tante persone, cioè un di più di persone, io personalmente continuerò a usare la mascherina anche se non è obbligatorio. Gli altri facciano un po' come credono.
Davide, allora terminiamo qui la nostra rassegna stampa, ci risentiamo domani mattina alle 7:10, intanto buona giornata.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Iniziamo con i nostri ospiti e iniziamo nel modo migliore con cui si può iniziare una mattinata, permettetemi.
Parlando di cibo, sì. Anzi di cibus, perché poi in realtà dopo lo stop imposto dalla pandemia c'è una parola che abbiamo utilizzato veramente tante volte, io direi per fortuna, che è ripartenza. Ormai possiamo quasi parlare di fase normale, di normalità, lo chiediamo al nostro ospite che è l'amministratore delegato di Fiera di Parma, perché questa settimana torna la Fiera Internazionale dell'Agroalimentare Made in Italy, apre le porte Cibus dal 3 al 6 maggio appunto a Parma. Antonio Ceglie, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, la domanda che stavo facendo è, possiamo parlare di normalità, di fase normale per le fiere adesso, finalmente?
Direi di sì, anche perché saremo la prima grande fiera internazionale senza l'obbligo di Green Pass e con la mascherina raccomandata ma non obbligatoria, quindi avremo l'opportunità di tornare quasi alla normalità. È chiaro che alcuni flussi dall'estero, in particolare dall'Asia, sono ancora molto difficili, molto complicati, però sicuramente dall'Europa e anche dal Nord America torneremo ad avere i grandi compratori internazionali a venire a comprare i nostri magnifici cibi.
Ecco, quindi si ritorna in qualche modo alla normalità. Il periodo storico però non è certamente dei migliori, la guerra in Ucraina, anche le conseguenze che si hanno a livello economico. Immagino che eventi come questo, quello di Cibus appunto, che partirà il 3 maggio, hanno anche magari una mission importante, no? da raggiungere, così?
Sì, hanno una mission di sottolineare la responsabilità sociale, economica del nostro settore alimentare, che non solo è il primo per valore aggiunto, il secondo per dimensioni, il primo per numero di addetti, è anche quello che in questi mesi ha combattuto battaglie poco visibili ma fondamentali. La prima contro la pandemia, garantendo tutti i giorni la possibilità di avere il cibo sulle nostre tavole. Non dimentichiamoci che non era semplice all'epoca produrre in epoca di lockdown, e le imprese alimentari italiane l'hanno fatto sempre comunque addirittura meglio dei competitor europeo, acquisendo quote di mercato sulle esportazioni. La seconda è la coraggiosa battaglia contro l'inflazione che stanno facendo gli imprenditori, riducendo i margini e purtroppo anche i dipendenti riducendo i loro compensi. Quindi in questo momento l'industria alimentare continua ad essere in trincea, prima per la pandemia, oggi purtroppo per le conseguenze dei conflitti in Ucraina. Ecco, francamente spero che il Cibus 2023 dell'anno prossimo potremo aprirlo veramente in condizioni di normalità, non solo pandemiche ma anche in termini di volatilità delle materie prime.
Guardi Ceglie, mentre parlava di queste difficoltà che il settore agroalimentare ha dovuto affrontare nel nostro paese negli ultimi anni, io ho pensato anche alla siccità, ne abbiamo parlato anche nei mesi scorsi, ci sono dei problemi per quanto riguarda il raccolto, non piove in molte parti d'Italia e talvolta quando poi si mette a piovere fa danni. E com'è la situazione nel settore?
La situazione è drammatica, nel senso che l'assenza di acqua, non solo in Italia, pensi che in California hanno razionato l'acqua a livello domestico, ma non stanno seminando il pomodoro. I grandi produttori di pomodoro siamo noi italiani, californiani, perché l'acqua è un elemento fondamentale per alcune culture che usano l'acqua. Il caso delle conserve rosse o vegetali è uno di questi. Quindi ci troviamo in una situazione per la quale la siccità non solo sta condizionando il ciclo caratteristico industriale, ma sta fortemente condizionando la semina in campo. E se continua così, rischiamo alcuni prodotti l'anno prossimo di non averli, perché non c'è la possibilità o la prospettiva di vederli poi crescere alla luce di questa situazione. È un problema molto grande, molto importante, è un problema che ci porta alla responsabilità di tutti, e sul tema dell'ambiente è uno dei temi centrali, secondo dopo la società, quello dell'ambiente. Cioè, le aziende alimentari italiane hanno fatto un lavoro enorme di trasformazione, che non è un greenwashing, ma una revisione circolare della propria attività caratteristica. Spero che anche questo messaggio possa in qualche modo sensibilizzare la comunità internazionale.
L'ultima domanda, Celli, e prima di salutarla, la fiera di Cibus, come altre fiere del settore, sono anche l'occasione per ricordare una cosa che forse è un po' un luogo comune, ma che nasconde forse una grande verità, cioè che il nostro paese, per quanto riguarda l'agroalimentare, forse è il primo al mondo, il migliore al mondo. A noi fa piacere dircelo, insomma, però i numeri sono importanti. In 60 secondi la sua risposta.
Abbiamo la ricetta per il successo del futuro, perché noi sappiamo coniugare innovazione e tradizione. Noi riusciamo a fare grana padano o parmigiano reggiano da 9 a 49 mesi trasformandoli in prodotto lactose free. Noi riusciamo a fare il prosciutto di Parma iposodico addirittura da suini allevati con omega 3. Riusciamo a abbinare i nostri arborinati col cioccolato facendo praline o pasta ripiena. Facciamo pasta gluten free con additivata con la spirulina. Facciamo hamburger vegetali che non sono fatti con carne sintetica, ma con legumi biologici. Ecco, questa è la nostra capacità. Noi riusciamo a coniugare innovazione e tradizione preservando i territori.
Questa ed è una cosa di cui...
È una cosa fondamentale, sì. È fondamentale per i territori stessi, per il nostro Made in Italy e un po' anche per i consumatori che ci scelgono in tutto il mondo per la nostra autenticità.
Assolutamente. Grazie al dottor Antonio Ceglia, ricordiamo food specialist e CEO di Fiere di Parma. Ricordiamo tra l'altro che appunto a partire dal 3 maggio fino al 6 ripartirà Cibus, la fiera internazionale dell'agroalimentare. Grazie per essere stato qui con noi in diretta questa mattina.
Grazie a voi, vi aspettiamo per il 3 di maggio per il Cibus, per una fiera quasi normale, ma sicuramente straordinaria.
Una bella storia da raccontare adesso.
Un bel libro che lavora di fantasia, mettiamola così, ma mica troppo. Immaginate un mondo in cui pian pianino iniziano a scomparire le parole. Chi ha dei figli adolescenti magari in casa si accorgerà che questi figli a un certo punto iniziano a parlare una lingua che tu non conosci, o perché infilano dentro neologismi o parole prese da altri mondi, oppure iniziano a non usare più le parole e a definire cosa o cosa ogni cosa che appunto con cui entrano in contatto. È un po' la base, ma non solo questo, del nuovo romanzo di Enrico Gagliano, insegnante e scrittore che per la prima volta si dedica alla narrativa per ragazzi. La società segreta dei salvaparole, edito da Salani, ed Enrico Gagliano è collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno, ciao, come state?
Ma sì, ma, tiriamo avanti, tiriamo avanti. Tra l'altro dovremmo alzarci in piedi perché Gagliano è un professore. Funziona ancora così che in classe si alzano in piedi i ragazzi quando entra il prof?
Ah, qualcuno li fa ancora alzare, ma io assolutamente no. Queste cose formali, cioè l'autorevolezza e l'autoritarietà sono due cose diverse, insomma, dai.
Ecco, mi ha già messo a tacere subito. Immaginiamo, ma che parole stanno scomparendo? Che parole scompaiono nel libro e quali poi nella realtà?
Nel libro cominciano a scomparire parole molto banali, come ad esempio a un certo punto sparisce marmitta e su internet si trova solo marmotta. E il nostro protagonista è sconcertato perché è l'unico che si ricorda marmitta. Poi piano piano tutte parole che sembrano inutili o anzi per lui è ancora meglio se spariscono, tipo le parole di studio, che lui così deve studiare di meno. Ma il problema comincia a farsi grande quando iniziano a sparire parole importanti, parole di bellezza come arcobaleno, farfalla, amicizia. Quando spariscono quelle è lì che ci dobbiamo spaventare davvero.
E possiamo dire, Gagliano, che attraverso il suo libro nasce anche un nuovo supereroe, il salvaparole?
Beh, sarebbe bellissimo per me, comunque sì, diciamo che è quello che facciamo noi insegnanti tutti i giorni, cerchiamo di salvare le parole, tenerle vive il più possibile, appunto perché la marea si alza molto forte, molto spesso, e cerca di andare ad attaccare soprattutto quelle, non quelle desuete, quelle antiche che vabbè, ma quelle che usiamo tutti i giorni, che perdono sempre più il loro valore, essendo usate così spesso, alla fine è come se fossero monete che perdono il valore, appunto, il conio che passa, no? E noi invece cerchiamo di tenerlo in vita.
Enrico, le faccio questa domanda. Prima, ecco, chiedendole dell'usanza che forse di qualche anno fa, l'hai detto in alcune classi per alcuni docenti ancora esiste di alzarsi in piedi, ecco, così il tempo passa anche per il linguaggio, mi ci metto dentro anch'io, di noi ragazzi, ecco, allora queste nuove parole, questo nuovo modo di parlare che i più giovani, semplifichiamo, hanno, cos'è? È una storpiatura della lingua e quindi va corretta, oppure semplicemente è, insomma, il segno dei tempi, le nuove parole sono queste, quindi dobbiamo adattarci e impararle anche noi?
Quello che ho cercato di raccontare anche in questo libro è proprio il fatto che la lingua è bella e magnifica, soprattutto perché è continuamente produttiva. Non dobbiamo guardare con essere schizzinosi di fronte a queste nuove parole, anzi dobbiamo guardare con curiosità, perché è fantasia, è invenzione, è capacità di nominare quello che ancora non ha nome. E quindi quando un ragazzo arriva in classe e mi dice: prof, non mi triggeri oggi con i compiti, all'inizio mi spavento un po' perché non capisco, spero sempre che non c'entri la droga, però ecco, diciamo che poi sono molto felice, mi faccio insegnare da loro e così arricchisco anch'io il mio lessico.
Chissà che pastiche linguistico viene fuori. Che cos'è la caballa?
Ecco, la caballa, molto interessante.
Comincia proprio così anche il libro, con la caballa.
La caballa è, non so se capita anche a voi, adesso andiamo un po'.
No, a Santarelli capita, a me no, a Santarelli capita. Anche a te.
È presente nell'ombelico, no? Quel grumolo di pelucchi che a un certo punto forma una specie di pallina. Non so se succede a tante persone, insomma, al nostro protagonista sì. Uh-huh. E lui ha le sue caballe, dà anche un nome, una la chiama anche Teresa a un certo punto. Ma insomma, è una delle parole che spariscono e mi piace l'idea che magari questa parola adesso diventi davvero una parola del nostro vocabolario. Sarei felicissimo.
Inizieremo ad usarla. Galeano, prima di salutarla in 40 secondi, questo è il primo libro che lei scrive interamente dedicato ai ragazzi. C'è stato un motivo particolare che l'ha spinta a fare questa scelta?
Sì, assolutamente. A ogni presentazione, a ogni evento arrivavano sempre i genitori: per favore, come faccio a far leggere mio figlio che non riesce a leggere due pagine di fila di un libro? E io mi sono messo lì e ho detto: ok, adesso scrivo un libro che leggi la prima pagina e non puoi più staccarti, vediamo cosa succede. E fino adesso devo dire che i risultati si stanno già vedendo e sono molto felice.
Lo siamo anche noi, sicuramente una sfida ardua, perché poi, ragazzi, abbiamo letto dati interessanti. In realtà la pandemia in un certo senso ha aiutato i ragazzi a leggere di più, vuoi o non vuoi, insomma, per il tempo trascorso in casa. E però non è semplice catturare la loro anzi la nostra, dai, mi ci metto dentro anch'io, la nostra attenzione, perché poi sai, quando uno è giovane è preso da tante cose, poi il mondo della scuola è talmente complicato che quindi per un professore saper cogliere la loro attenzione, oltre che il loro rispetto, non è sempre semplice. Ci è riuscito il professor Enrico Galeano, che è in libreria con la Società Segreta dei Salvaparole, edito da Salani. Professore, a prestissimo e buona lezione la prossima settimana.
Grazie mille, ci vediamo, buon weekend.
Tra i fatti di cronaca più che stretta attualità degli ultimi giorni, abbiamo commentato le notizie di epatiti, tra virgolette, sospette, che hanno colpito diversi bambini.
Diversi bambini in tutto il mondo, alcuni casi anche in Italia, talvolta bambini piccolissimi. E ci sono dei sospetti, alcuni riconducono questi casi, questa nuova forma, adesso ci facciamo spiegare meglio, alle conseguenze, diciamo così, del Covid, del lockdown e delle mascherine. Ne parliamo con il professor Giuseppe Banderali, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria e primario del reparto pediatrico dell'ospedale San Paolo di Milano. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno, grazie, buongiorno.
Ecco, prima di parlare di questi sospetti e di questa ipotesi di riconducibilità, chiamiamola così, le chiedo subito: come si manifesta questa epatite misteriosa? Quali sintomi magari i genitori devono stare attenti?
Allora, l'epatite, anche quella di cui stiamo parlando, è una patologia a carico del fegato che si manifesta con segni evidenti quali l'ittero, e questo noi sappiamo valutare in base al colore della pelle, che lo sospetto della patologia interessa proprio il fegato. Poi abbiamo una forte stanchezza, una forte astenia e anche dei segni, dei sintomi gastrointestinali tipo mal di pancia, vomito, diarrea. Però direi che proprio l'ittero, cioè la presenza della cute di colorito giallo della pelle dei bambini, è l'elemento discriminante che pone proprio il dubbio di un interessamento del fegato della patologia.
Ecco professore, ma è veramente un qualcosa che possiamo ricondurre alle conseguenze del Covid o sono due cose separate?
Allora, noi in questa fase abbiamo avuto le segnalazioni di questo numero elevato di patologie dal Regno Unito. E quindi nel Regno Unito ci sono stato un forte incremento di questo numero di segnalazioni di epatite e sulla base di quell'incremento segnalato proprio a livello europeo di casi di epatite è incominciato un processo proprio di sorveglianza. Sorveglianza vuol dire verificare a livello di tutti i paesi che hanno un sistema di sorveglianza efficace i casi di epatite che non hanno una identificazione, un'epatite di tipo A, B, C, D, E, che hanno un livello di transaminasi superiore a 500, e sulla base di quello proprio siamo nella fase della sorveglianza. Quindi sorveglianza cosa vuol dire? Vuol dire mettere in rete i dati dei bambini, devono essere bambini inferiori a 10 anni, e sulla base di quello non abbiamo ancora delle conclusioni, cioè non possiamo ancora dire questa forma di epatite sconosciuta è associata ad esempio al coronavirus. Si è parlato di alcuni casi di adenovirus di tipo 41. Non ci sono però ancora delle certezze, stiamo nella fase proprio della sorveglianza, cioè della verifica di questi casi e di come questi casi possono essere associati ad esempio a forme virali conosciute o oppure verificare se esiste qualche altro agente che è responsabile di questa forma. Però proprio non possiamo ancora dire è conseguenza del lockdown, è conseguenza del coronavirus. Certamente l'esperienza anche passata ci ha dimostrato come in autunno, ad esempio nel mese di novembre, c'è stato un forte incremento dei casi di infezione da virus respiratorio sincitiale, la famosa bronchiolite, e probabilmente questo era dovuto al fatto che nei due anni precedenti i bambini non si erano immunizzati nei confronti di questo virus. Quindi sicuramente il fatto di avere avuto un anno o due bambini che sono stati più lontani dalle infezioni può aver abbassato il loro livello anticorpale, però sono solo delle ipotesi. Perché, ripeto, siamo ancora in una fase di mettere in rete con grande attenzione, con grande metodo, con grande proprio specificità dei casi, questi singoli casi, metterli in rete a livello europeo, a livello anche di altri paesi che hanno questi sistemi, per capire se ci sono delle analogie.
Sì, al momento siamo ancora in una fase conoscitiva, ecco, mettiamola così. Abbiamo parlato dei sintomi, delle possibili connessioni. Quali sono le possibili conseguenze di questo tipo di epatite? Professore, purtroppo le chiedo una risposta in 30 secondi e che siamo in chiusura.
Allora, l'epatite è una forma che in alcuni casi di quelli segnalati ha portato a casi di insufficienze epatiche anche di trapianto, però in una percentuale inferiore al 10%. La gran parte di queste epatiti sono in autorisoluzione con terapie specifiche, logicamente un bambino con epatite grave va ospedalizzato e quindi sulla base di questo abbiamo proprio una forma meno seria in molti di questi casi.
Questa quindi la situazione. Grazie al professor Giuseppe Banderali, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria, per averci aiutato un po' e anche un po' tranquillizzato. Insomma, i casi ci sono, ma restano in un numero estremamente contenuto. Abbiamo parlato di questa epatite misteriosa che sta colpendo alcuni bambini sotto i 10 anni anche nel nostro paese. Professore, grazie e buon weekend.
Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
Spazio ai motori, seconda tappa europea per la MotoGP che corre il Gran Premio di Spagna. Domani alle 14 si parte, ci sono state le libere. Il nostro inviato speciale per la MotoGP, Max Biaggi, è con noi. Buongiorno Max.
Sì, ciao, buongiorno, come va?
Benissimo, ti vediamo direttamente collegato dai box. Allora, tanti spunti dalle libere, passo avanti per le Ducati, Quartararo, Bastianini e Bagnaia il podio. Andiamo con ordine, italiani che stanno andando forte questo weekend, non mi sbaglio.
Ma, no, esatto, giusta percezione. Quartararo comunque ha fatto ha fatto un buon lavoro e lì davanti sicuramente ha delle grandi possibilità su questo tracciato, e sono risorte un po' molto bene, perché dietro ci sono 3 Ducati e gli italiani, hai detto bene, Bastianini, Bagnaia. Dunque questo Gran Premio sembra che gli italiani siano tornati a far bene, ma un po' meno adesso l'Aprilia nono Covignale, si è un po' più indietro Spargarò.
E giornata anche un po' particolare per Marc Marquez, secondo te cosa, c'è stato qualcosa in particolare che l'ha messo in difficoltà nelle prove libere di ieri?
Ma è sicuramente le 2 cadute che ieri ha avuto durante le prove, non gli hanno dato sicuramente una mano, ma anche le difficoltà secondo me di questa Honda che fa un po' i capricci, sicuramente non è l'accoppiata Honda Marquez che abbiamo visto negli ultimi anni, causa anche infortunio, però a mio parere ormai Marquez è almeno 80-85%, però cade ancora un po' troppo spesso, credo che non abbia il feeling giusto con questo tipo di moto.
Oggi pomeriggio ci sarà la pole, le tue previsioni ma anche una valutazione sul circuito che comunque conosciamo molto bene e sulle previsioni del tempo.
Allora, il tempo è bello, per fortuna già da ieri splendeva il sole, circa 26-27 gradi, oggi più o meno dà la stessa previsione, e poi saranno delle prove come sempre dove i piloti cercheranno di sfruttare al meglio quella gomma soffice per poter fare il tempo. Io penso che Quartararo qui avere delle chance veramente grandi, non soffre tanto la carenza del motore rispetto a Ducati e le altre moto, dunque lui può far bene, anche le Suzuki, attenzione, che sono lì in agguato, ma possono far veramente bene.
E tra l'altro, a proposito di agguati, leggevo nelle prove di ieri pomeriggio, Max, di insomma un confronto abbastanza acceso, leggevo di 16 piloti in 9 decimi, vuol dire che noi abbiamo letto il podio, ma insomma vale poco o nulla visti questi stacchi?
Beh, ripeto, in quel famoso giro o tutto o niente, molti piloti tirano fuori, capito, il coniglio dal cappello, e riescono a fare la differenza. Però poi la gara è un'altra storia, perché una gara fatta su 25-30 giri cambiano le situazioni. È bello avvincente vederlo, ma 20 piloti in 9 decimi, quasi un secondo, significa che la formula MotoGP moderna significa che funziona ed è stata fatta per bene.
Max, prima di salutarci, in 30 secondi, novità per quanto riguarda il tuo Max Racing Team?
Certo, cara.
Allora, a me non ha mai risposto così, eh. Vabbè.
No.
È stato gentile, dai.
Allora, è andato bene il nostro pilota di punta Sasaki, secondo, e ha fatto delle prove ieri molto molto convincenti, e anche l'altro pilota, sesto, si è affacciato nella top 10. Dunque è stato un venerdì proficuo. Sabato ovviamente cambierà ancora tutto, speriamo che si possano riconfermare la top 10, perché vogliamo vedere una gara come le ultime dove abbiamo lottato per la vittoria, dunque facciamo il tifo
e vogliamo divertirci anche seguendo il Max Racing Team. Domani l'appuntamento con il Gran Premio di Spagna alle 14, oggi appunto la pole. L'inviato speciale di RTL 102.5 Max Biaggi, ci risentiamo domani mattina, grazie.
Grazie cara.
Grazie. Mamma che ruffiano.
Vedi, ha fatto contente tutte e due. Torniamo all'attualità, parliamo della guerra in Ucraina ma anche della situazione economica nel nostro paese e non solo. Ne parliamo questa mattina in diretta con il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Bentrovato direttore, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Eccoci direttore, io partirei subito dai dati Istat della giornata di ieri, li abbiamo letti sul Sole. Il nostro paese rispetto all'ultimo trimestre dell'anno scorso perde uno 0,2%, ma la crescita, dice l'Istat, è ancora su base tendenziale molto sostenuta. Quindi che vuol dire? Che stiamo andando bene ma potremmo fare meglio?
No, direi diversamente. Stiamo andando benino ma potremmo fare molto peggio. Stiamo andando benino perché la spinta alla ripresa prima della guerra in Ucraina era davvero molto molto forte e di conseguenza stiamo andando per abbrivio. Le notizie non sono continuano a essere di una certa positività, però attenzione, è una positività che è minata alla base da tante tante difficoltà, ma prima tra tutte sono i costi dell'energia, sono costi che sono troppo elevati. Abbiamo una parte dell'industria manifatturiera che o si è fermata o è sul punto di fermarsi perché i conti non tornano, così come abbiamo un'inflazione che sta galoppando e l'inflazione mette in difficoltà le imprese. Poi ci sono le incognite legate all'Ucraina che sono ogni giorno sempre di più e di conseguenza anche queste sono di cattivo auspicio. Quindi incrociamo le dita, finora è andata benino, ma ripeto, potrebbe andare molto peggio. Per questo occorrono interventi immediati.
A proposito di Ucraina, direttore Tamburini, quali potranno o potrebbero essere anche a lungo raggio le conseguenze di questo conflitto che dura da 66 giorni, delle sanzioni alla Russia anche nel nostro paese a lungo raggio?
Sono conseguenze pesanti, è il discorso che facevo prima. Intanto per quanto riguarda il gas siamo molto molto lontani dal poter fare a meno dal gas russo. E di conseguenza siamo sotto scacco. E poi c'è il problema delle difficoltà internazionali legati certamente alla guerra, ma anche per esempio alla ripresa del Covid in Cina. Oggi c'è il porto di Shanghai, che è il più grande porto al mondo, che è bloccato ormai da settimane, e questo ha delle conseguenze sulle catene di fornitura internazionale. Insomma, io credo che per il mondo serva la pace subito, e anche perché c'è un problema economico, ma soprattutto c'è un problema di vite umane. La gente continua a morire, muoiono migliaia di persone, anziani, bambini, civili, e quindi credo che sia importante mettere come obiettivo numero uno la pace, e possibilmente la pace subito.
Assolutamente. Restando invece sul tema economico, secondo lei quanto è destinato a durare questo caro energia, e soprattutto quanto fatto dal governo è sufficiente o si dovrebbe, potrebbe fare di più?
Io credo che il governo sta facendo, indubbiamente sta prendendo delle iniziative importanti, ma dovrebbe fare di più. E non mi convincono molto neanche le diversificazioni dell'approvvigionamento di gas, perché sostituire la Russia con paesi come, faccio degli esempi, l'Algeria e l'Azerbaigian, insomma, non sono paesi che possono dare grande tranquillità. Bisogna fare di più, bisogna incentivare le energie rinnovabili, dare una spallata che spazi via lacci e lacciuoli della burocrazia. Occorre andare a estrarre il gas dove ce l'abbiamo. C'è questo esempio dell'Alto Adriatico, c'è un giacimento molto, molto rilevante, noi italiani non estraiamo il gas, in compenso lo sta facendo la Croazia alla faccia nostra, che sta svuotando il serbatoio di gas, chiamiamolo così, alla faccia nostra. E questo non è ammissibile, occorre sfruttare la geotermia, insomma occorre fare di più.
Per tornare al conflitto in Ucraina, leggo dalla prima del Sole 24 Ore di questa mattina: Russia, l'economia crolla del 10%. Allora ci siamo chiesti in queste settimane se, come appare evidente, l'economia di Mosca possa subire pesanti colpi non soltanto dalle sanzioni, ma da mancati acquisti di gas e comunque dalle conseguenze strette del conflitto. È plausibile, secondo lei, che la Russia rischi la bancarotta nel medio termine?
Ma potrebbe anche accadere, ma le conseguenze di un crollo dell'economia in Russia sono molto relative, intanto perché Putin si era preparato a quanto sta accadendo, avendo avviato lui l'invasione in Ucraina, e quindi aveva preso contromisure adeguate. E poi perché la Russia è un paese povero, alla fine è un paese di contadini, e quindi è un paese che...
Abbiamo perso il collegamento con il direttore del Sole, adesso vediamo se riusciamo a ristabilirlo. In ogni caso si parlava del fatto che la Russia si è tutelata da quanto pensava, sapeva di dover e voler fare. Ecco, grazie alla regia di Ricky Aristarco stiamo recuperando il collegamento. Eccoci qui, direttore, l'abbiamo recuperata, prego, continui.
Dicevo che alla fine la Russia è un paese povero, è un paese che può affrontare senza troppi problemi anche una crisi, una grave crisi dell'economia. L'Occidente è fatto in modo diverso, soprattutto l'Europa è abituata a un tenore di vita che rischia di avere le sanzioni come un boomerang, e dopodiché questo può portare povertà, disoccupazione, crisi sociali. Insomma, non è un bello scenario. Le sanzioni, ripeto, rischiano di essere un boomerang.
Direttore Tamburini, le rubo ancora un minuto per tornare sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Parlavamo prima di PIL nel nostro paese. Domani è il primo maggio, festa dei lavoratori. Mattarella, due punti: dovere inderogabile la sicurezza sui posti di lavoro. Il richiamo del capo dello Stato: non ci può essere crescita di PIL se non c'è lavoro e se non c'è sicurezza sui posti di lavoro.
Certo, sulle dichiarazioni del Presidente della Repubblica sono tutti d'accordo. Il problema è passare dalle parole ai fatti, e non è così semplice. È stato fatto molto, occorre fare di più.
Anche perché le cifre già solo di quest'anno parlano di centinaia di vittime. Noi ogni giorno, raccontandolo nel corso dei nostri appuntamenti con l'informazione, diamo notizia veramente costantemente di persone giovani, non giovani, questo forse conta relativamente, che perdono la vita sul posto di lavoro. Questo non è veramente accettabile. Ancora grazie davvero al direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, buon lavoro, in bocca al lupo e a prestissimo.
Buon primo maggio a tutti.
Grazie alla splendida Barbara Sala.
Guarda, quando fa così sei simpaticissimo. Luigi Santarelli, se fate i bravi, torniamo domani puntuali alle 6. Adesso chi c'è, chi non ce non parla.
Ciao!